Allora, oggi invece andremo a parlare di spettacolarizzazione del dolore e del paradigma vittimario. Lo faremo prima partendo da delle suggestioni e delle letture di alcune cose che ci siamo guardate questa settimana preparando la puntata, e nella seconda parte, verso dalle 8 in poi, ci sarà un'intervista a Daniele Giglioli rispetto al suo testo Critica della vittima. Quindi appunto un po' in il quadro in questo mondo dove, tra l'altro, tramite le immagini, tramite social network, tramite un estenuante circolo e ricircolo di video, fotografie, il dolore è diventato uno spettacolo accessibile, continuo e, tra l'altro, anche difficilmente stoppabile quando uno lo vuole. Ci si vuole interrogare sull'effetto che tutto questo porta su ciascuno di noi, sulla percezione che poi si ha della realtà e dei fatti, e soprattutto della sua fazione a cui conduce, e quindi una violenza sempre più interiorizzata e un'asticella che si pone sempre più in alto con un accesso a queste immagini tremende, a contesti di guerra che appunto avviene quotidianamente e a cui siamo ormai completamente assuefatti.
Esatto, ci è venuta proprio in mente soprattutto negli ultimi anni di guerra e soprattutto riguardo alla questione di Gaza. Se fino a qualche anno fa, diciamo così, il paradigma dello spettacolo del dolore era discusso, si parlava in maniera abbastanza critica delle immagini e del sentimento della pietà che cercavano di suscitare, oggi invece la propaganda, soprattutto per esempio contro quello che accade a Gaza da parte dello Stato israeliano, avviene soprattutto presentando le immagini truculente che avvengono sulla striscia di Gaza e in Cisgiordania. E sebbene un tempo, in ambienti magari comunisti, anarchici, nell'ambiente militante, questo fosse oggetto di critica, oggi invece è diventato il principale vettore attraverso cui parte la difesa, per esempio, della popolazione palestinese. Quindi non più in base a quello che loro fanno per difendersi, ma in base a questo umanitarismo che è stato in qualche modo sciacquato e riportato in auge proprio negli ultimi anni. Abbiamo scelto questi due libri, uno è recentissimo, del 2024, come dicevamo, Critica della vittima di Daniele Giglioli, invece quello da cui partiamo è un libro piuttosto datato, è proprio degli anni 90, in cui la spettacolarizzazione del dolore, che è anche il titolo del libro del sociologo francese Luc Boltanski, era qualcosa di abbastanza evidente e che appunto suscitava parecchi sospetti.
Soprattutto è anche interessante fare un passettino indietro rispetto appunto a quelli che sono stati i conflitti armati che hanno insanguinato gli anni 90, per andare un po' a capire anche il momento in cui le immagini e la spettacolarizzazione ha preso così tanto spazio, quando ci sono stati tutti i conflitti dell'area balcanica danubiana. È stato il primo momento in cui è stata possibile una tale diffusione delle immagini, anche perché nei decenni precedenti le televisioni iniziavano a esserci ovunque, sì è vero, ma non c'era ancora la possibilità di una connessione come poi si è data invece in quegli anni lì. Però se appunto negli anni 90 c'era comunque una messa in discussione e appunto un approccio critico, adesso questo non accade più.
Quindi siamo in piena pornografia della sofferenza.
Esatto. Quindi guardare un po' a ciò che è successo ieri, cercando appunto di fare una riflessione su ciò che sta succedendo oggi. Del materiale per la puntata di oggi, ho ripreso in mano un libro di Paolo Rumiz, Maschere per un massacro. Lui appunto era inviato nell'area danubiana e balcanica dall'86 in poi, e in questo libro sostanzialmente racconta anche proprio per il ruolo che ha rivestito, quindi facendo anche mea culpa di quelli che sono stati appunto degli errori di comunicazione commessi, il peso che hanno avuto i media, probabilmente per la prima volta in modo così ingente e forzato su, all'interno dei vari conflitti che ci sono stati nell'area, e soprattutto il valore che poi aveva la notizia che giungeva per l'Occidente, quindi per quello che poi era la morale, l'etica e le suggestioni che appunto c'erano nei paesi occidentali. Ed è interessante proprio un passaggio che adesso andrò a leggere su dei fatti relativi alla caduta del regime di Ceausescu in Romania, partendo proprio dal libro. Nella notte del 22 dicembre 1989, dalla Romania in rivolta, trasmetto al mio giornale il testo che segue. I primi corpi che emergono nel buio della fossa comune aperta a Timisoara dicono che a combattere per Ceausescu non ci sono esseri umani, ma bestie. La vanga disseppellisce corpi ustionati, sventrati e poi ricuciti per dissimulare autopsie ospedaliere, bambini sfigurati, forse sepolti vivi. La torcia illumina mani, piedi, gomiti che affiorano dal fango battuto dai bulldozer in una bara aperta, la pioggia imperla la barba di un uomo con gli occhi sbarrati verso il cielo senza stelle. Tu sei là a cercare belle frasi mentre solo il silenzio avrebbe senso. Dopodiché, appunto, in questo capitolo lui racconta che in quel momento era stato anche irritato da un giornalista del Times che cercava di fare un po' delle domande più approfondite su cosa stesse accadendo, e lui trovava che fosse una postura quasi morbosa rispetto a un contesto di dolore molto forte, quando invece poi va a scoprire che non si trattava di vittime del regime, ma erano sostanzialmente delle salme che erano state rubate, perché in quel momento appunto di caduta del regime era fondamentale che ci fosse una narrazione verso l'esterno che riportasse atrocità, che facesse vedere atrocità da attribuire a Ceausescu, così che appunto si creasse un cordoglio generalizzato. E quindi poi appunto si scopre che queste salme che erano state rubate, persone morte di morte naturale, che erano state messe lì con uno scopo, però l'informazione ormai e le immagini e il racconto di queste immagini erano ormai rimpallate per tutto il mondo. E poi appunto andando avanti nel libro sono tutte riflessioni in merito al ruolo dei media poi sia nel conflitto prima croato, dopodiché serbo-bosniaco, e appunto racconta quanto sia stato tangibile la funzionalità dell'informazione in quel momento. Poi appunto, come dicevamo prima, un altro testo che abbiamo preso in mano è Lo spettacolo del dolore di Luc Botanski. L'abbiamo fatto perché sicuramente è stato uno dei pensatori che ha portato una riflessione più completa rispetto a ciò che porta alla messa in scena del dolore attraverso i media e le conseguenze che ha sulla postura morale e politica di chi quel dolore non lo vive. E quindi un'analisi molto interessante su come la distanza fisica dettata dalla geografia e poi quella che è emotiva resa possibile dai media ha un agire sulla sofferenza, sulla rappresentazione della vittima e poi alle conseguenze che questo porta. Abbiamo appunto deciso di scegliere di parlare di questo libro, da cui adesso poi andrò a leggere un paio di parti, perché ci sembrava appunto essere una riflessione molto interessante e molto completa. Questo libro è del 93 e in un momento in cui appunto il discorso umanitarista veniva messo in discussione in tanti ambienti anche molto diversi tra loro, cosa che in questo momento non si sta più dando, e anzi ci si ritrova poi come è successo attualmente a Gaza, quando poi succedono dei fatti come quelli del 7 ottobre, per cui appunto quella rappresentata come vittima, perché? Cioè poi quello che è il gesto di lotta, di resistenza, di ribellione non si può più inserire all'interno di questa narrazione.
Oggi infatti è molto più diffuso che si parli di fake news e quindi si entri nel merito del contenuto della notizia e non invece in maniera un po' più lucida di come i media rappresentino sempre la sofferenza altrui e di quali implicazioni morali e politiche ci siano in tali rappresentazioni. Lo spettacolo del dolore, come dicevamo, è un testo del 1993, il cui vero titolo è La sofferenza a distanza. E in questo libro ci sono rappresentate tre topiche del dolore che sono parecchio evocative. Infatti Boltanski identifica tre modalità attraverso cui i media rappresentano la sofferenza. Una è la topica della denuncia, che trasforma l'indignazione in accusa focalizzandosi sui responsabili della sofferenza. Poi c'è la topica del sentimento, che concentra l'attenzione sull'empatia verso le vittime distogliendola quindi dai persecutori. E poi c'è la topica estetica, che estetizza la sofferenza presentandola come oggetto di contemplazione, spesso senza stimolare un'azione concreta. E questo ci fa venire in mente che tanto più la notizia diventa oggetto di contemplazione, si basa sulla sofferenza atroce e porta all'interno della visione attraverso sia i telegiornali, ma poi oggi anche all'interno dei social network, molto spesso l'immagine anche dei corpi straziati, e più quasi come una serie TV ci si aspetta sempre un passaggio di purtroppo immagini ancora più grevi per dimostrare per esempio il crescendo e l'atrocità dell'azione bellica. Quindi lo spettacolo del dolore mette proprio in critica quella che potremmo chiamare una politica della pietà, in quanto non mira a una generalità, ma mira proprio a affrancarsi completamente dai casi singoli, dalle causalità storiche, ma a cercare di trasporre un sentimento generale anche abbastanza impotente. Qui si evidenzia la tensione tra l'universalità delle politiche umanitarie e la necessità di rappresentare casi specifici per suscitare appunto empatia, e su questo naturalmente lo spettacolo del dolore è sicuramente una lettura che consigliamo, che benché datata ci aiuta soprattutto a leggere oggi quelle che sono le informazioni che ci arrivano, a saper decifrare e anche boicottare, disertare, riproporre immagini così tragiche, magari di corpi di bambini, persone sotto le macerie, perché è diventata oramai una prassi comune, per cui non si possono solamente imputare come pornografi del dolore i telegiornali, ma di cui molto spesso si è complici ognuno con il proprio cellulare e il proprio social network.
Adesso, passando proprio al libro, ci sono giusto due o tre paragrafi che secondo me sono particolarmente interessanti, perché appunto vanno un po' a cogliere quelli che sono i punti centrali del testo. Il primo che leggerò è Il buon samaritano, che si trova nel primo capitolo, lo spettacolo, il problema dello spettatore. Si può cercare di proseguire l'analisi di Hannah Arendt basandosi sulla parabola del buon samaritano e sull'uso che ne fanno i giuristi contemporanei per fondare ciò che viene chiamato in diritto francese l'obbligo di assistenza a persone in pericolo. L'analisi di questa situazione paradigmatica ci permetterà, da una parte, di porre una terza alternativa alla quale si oppongono tanto la compassione quanto la politica della pietà, e dall'altra di approfondire la riflessione sulla relazione tra spettacolo e l'azione. Innanzitutto ricordiamo che la storia del buon samaritano, parabola profana nel senso in cui essa non sviluppa la metafora del regno ma punta verso l'azione da tendere in questo mondo, raffigura nella sua coesione i tratti principali della compassione. Essa ha giustamente come principio lo spettacolo della sofferenza. Tre passanti sulla strada che va da Gerusalemme a Gerico vedono uno dopo l'altro un infelice abbandonato morto, mezzo morto dai briganti. I primi due passano oltre, il terzo esercita la misericordia verso di lui, fascia le sue piaghe, vi versa olio e vino, lo carica sulla sua cavalcatura, lo conduce alla locanda e il giorno seguente dà due denari al locandiere affinché si prenda cura di lui fino al suo ritorno. In questo modello i viaggiatori felici e l'infelice si trovano di fronte in modo che ciò che è a portata di vista è ugualmente a portata di mano. È precisamente questa congiunzione tra la possibilità di conoscere e la possibilità di agire che definisce una situazione caratterizzata dal fatto di porre un impegno che può evidentemente essere rifiutato, ma soltanto, come sempre, mostra l'esempio dei due primi viaggiatori, distogliendo gli occhi e mettendosi al più presto a distanza dal sofferente. Questo perché, come osserva Paul Ricoeur, il prossimo appartiene in questo caso all'ordine del racconto come catena di avvenimenti. La parabola converte la storia raccontata in paradigma d'azione. Secondo tratto pertinente, l'assenza del discorso. Nei passanti indifferenti, né colui che porta soccorso, non mettono in parole la miseria dell'infelice e neppure si giustificano. Infine non si sa nulla o quasi nulla delle emozioni e dei sentimenti di colui che interrompe la sua strada. La pietà di cui è preso alla vista dell'infelice si trasforma immediatamente in misericordia, cioè in disposizione oggettiva a confrontare la miseria altrui, che incorpora il sentimento che inclina all'atto di pietà. La disponibilità all'azione non libera uno spazio tra la vista e il gesto nel quale un'emozione o un sentimento potrebbero svilupparsi in quanto tali e dar luogo all'espressione. L'azione è al contrario descritta in dettaglio, ha come caratteristica l'essere fattibile. Colui che fa misericordia non fa l'impossibile, accetta un sacrificio in tempo, in derrate e in denaro, ma questo sacrificio è limitato. Il compito che gli si presenta non è insommortabile. Infine, tra passanti arrivano in successione di fronte all'infelice. Ciascuno può prendere una decisione come se fosse da solo a considerare la sofferenza, ciò che esclude appunto un dibattito sulla questione di sapere a chi complete l'obbligo di portare soccorso. Ultimo tratto si è visto centrale della compassione. La misericordia non si attua in ogni generalità, bensì scritta nelle relazioni singolari tra individui singolari. Dei passanti senza problemi e un infelice la cui sofferenza si manifesta localmente. Osserviamo che una simile descrizione del mondo di relazione compassionale è realistica, innanzitutto perché mette l'accento sulla situazione, sui vincoli inerenti a essa e sugli oggetti coi quali le persone devono venire a patti per impegnarvisi. In secondo luogo, perché si situa al livello dell'azione, più precisamente in un'azione orientata verso l'alleviamento delle sofferenze dell'infelice, che deve mirare contemporaneamente alla fattibilità e all'efficacia. Infine, perché essa coincide con l'esperienza ordinaria. Così, per esempio, l'inchiesta condotta da Christine Monroe su un campione di persone non ebree identificato e certificato da Yad Vashem, che hanno abituato degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale su un gruppo testimone, mostra da una parte che le spiegazioni condotte a interessi o all'appartenenza politica o religiosa non permettono di spiegare l'azione dei soccorritori, e dall'altra parte che le persone interrogate direttamente sono per lo più incapaci di attribuire motivi generali al loro gesto, di cui rendono conto invocando la necessità concernente una situazione nella quale si sono trovati impegnati senza averla cercata e che li ha messi di fronte ai perseguitati. Passando invece al capitolo su lo spettacolo morale, è giusto proprio interessante l'incipit del paragrafo sullo stile emotivo. Procediamo con l'argomento seguente. L'introduzione di un meccanismo di riflessività nel modello permette, se lo si sposta dalla descrizione degli stati interiori allo spettatore per applicarlo alla formazione degli enunciati sulla sofferenza, di introdurre una simmetrizzazione che riduce la tensione tra oggettivismo senza prospettiva e coinvolgimento. Un dispositivo discorsivo si presenta questa operazione. Tale dispositivo consiste nell'inscrivere e rendere saliente la persona dell'enunciazione all'interno dell'enunciato e, nella sua grande generalità, lo stesso dispositivo dell'opinione. Un rapido sguardo alla proprietà delle forme discorsive su cui si trasmettono le opinioni potrà aiutarci a cogliere le specificità di una formula moralmente accettabile e di comunicazione della sofferenza.
Insomma, come abbiamo visto nello spettacolo del dolore, Luc Boltanski analizza come i media rappresentano la sofferenza degli altri, in particolare delle vittime lontane, e come queste rappresentazioni suscitino emozioni e mobilitazioni morali, soprattutto nei telespettatori, perché stiamo parlando degli anni 90. Si tratta di una sofferenza a distanza che richiede un pubblico commosso, come dicevi Marti, ma comunque impotente, vittimizzato dunque. Per Boltanski la vittima viene viene messa in scena attraverso una grammatica dell'emozione che oscilla tra tre posizioni morali possibili per lo spettatore. Lo spettatore o è compassionevole, che prova empatia, o che vuole aiutare. E poi abbiamo anche lo spettatore indignato, che denuncia un'ingiustizia, un po' quello che è stato chiamato volgarmente negli ultimi anni cultura woke. L'atto di rappresentare il dolore diventa così una forma di politica morale. Ed ecco che qui entra in ballo l'autore che invece a breve sentiremo. Infatti, in Critica della vittima, Daniele Giglioli porta avanti e in parte rovescia il discorso. Secondo lui la vittima è diventata la nuova figura egemone del discorso pubblico, simbolo di legittimità e autorità morale. Il soggetto politico non è più l'individuo, quindi consapevole e responsabile, ma al centro c'è chi ha subito un torto, storico e meramente biografico che sia. Una pratica che non è semplicemente quella che vediamo ai telegiornali, ma che vediamo oggi moltiplicarsi anche come relazione sociale proprio all'interno della società. Andremo a sentire ora una canzone e poi andremo direttamente a parlarne con lui.
Giusto per dire solo un'ultima cosa, che anche se appunto gli spettatori poi sono diversi, la postura di partenza è poi sempre la stessa, perché si tratta sempre di una passività davanti alla quale magari c'è un desiderio d'azione che però poi non si dà, e che sia mosso da una volontà o dall'indignazione, o come funziona adesso, da uno stato su Facebook con tanti punti esclamativi, sei comunque uno spettatore passivo di tutto ciò che si sta dando davanti.
Esatto, è proprio una delle tematiche che andremo a affrontare fra pochissimo con Daniele Giglioli, subito dopo aver ascoltato i Black Flag con Black Coffee. Buon ascolto. Sono le 23 minuti, siete sempre in diretta su Macerie, e come preannunciato siamo in diretta telefonica con Daniele Giglioli, autore di Critica della vittima. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, sento bene.
Perfetto, tu scrivi nell'incipit del tuo libro che la vittima è l'eroe del nostro tempo. Essere vittima dà prestigio, impone ascolto, promette e promuove riconoscimento, attiva un potente generatore di identità, diritto e autostima, immunizza da ogni critica, garantisce innocenza al di là di ogni ragionevole dubbio. Ecco, ci vuoi raccontare perché secondo te la vittima è l'eroe del nostro tempo?
Perché il nostro tempo è tante cose, la frase è un po' effetto, spesso infatti viene citata a sproposito. Diciamo che il nostro tempo per molti di noi è il tempo della requisizione dell'azione, cioè della posizione di attività, di poter fare qualcosa, quello che con un termine inglese che non si traduce si dice agency, possibilità di fare. Quando non si è nella possibilità di fare, si è nella condizione di chi subisce. E quindi da questo punto di vista la vittima diventa una figura esemplare che in qualche modo sembra avere un surplus, almeno rispetto a tutti quanti gli altri, di diritto al riconoscimento, di diritto all'ascolto, che per carità è dovuto nel caso si sia vittime reali, ma molto spesso si è vittime immaginarie, o si è persone che possono fare anche molto male, ma dicono che lo fanno perché sono vittime.
Certo, certo. Ci puoi raccontare un po', al di là della risposta a questa domanda, come storicamente si è arrivati a questa figura che potremmo chiamare quasi metafisica?
Allora, il vittimismo è sempre esistito, fin dalle fiabe antiche, no? Il lupo, l'agnello, eccetera. Questo non è un problema. Il problema è che la vittima sia diventata il fondamento dell'etica. Questo invece è una cosa recente, è una cosa che è data Io direi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, certo impianto umanitario, l'ONU, quello che si vuole, e poi soprattutto gli anni 60. Uno potrebbe dire, ma gli anni 60 sono state un'epoca di grandi sommovimenti, mobilitazioni. Sono finiti male, però. Abbiamo visto che quello che sembravano, no, grandi promesse erano soltanto, come dire, un ultimo sussulto, prima che poi agenzie che ci sono, non sono metafisiche, che ci sono, sui personaggi, decidono dei nostri destini. Credo che abbia molto a che vedere col passaggio da una società di produttori a una società di consumatori. Il consumatore comunque è una figura passiva, è qualcuno a cui si deve. Pensa al bambino piccolo che aspetta, pensa come piange di rabbia un bambino quando ha fame e non vengono a cambiarlo o a dargli il latte o i giusellini, no? Che aspettano il verme. Ecco, credo che abbia un pochino, può sembrare tortuoso, ma come dire, mi manca qualcosa che mi è dovuto, ed effettivamente a un bambino è dovuto, a un adulto un po' meno.
Certo, certo. Quali sono le caratteristiche un po' di questa figura, di questo paradigma vittimario? Tu parli sicuramente di immunità, parli appunto del fatto che ci sia una tendenza oggi anche all'interno della leadership a presentarsi come vittime e anche a, diciamo così, il ribaltamento effettivo che si ha all'interno di questa figura.
Sai, il sogno di qualunque potere è quello di essere insindacabile, giusto? Assoluto.
Certo.
E la vittima è insindacabile in quanto tale, cosa gli vuoi dire? Cosa gli vuoi dire? Una persona che ha subito un grave torto, che va dall'omicidio allo stupro, al genocidio, alla deportazione, quello che vuoi, non c'è niente da questionare, non è che gli puoi dire te la sei andata a cercare o non ti lamentare, quello che ci sia. E si è creata una curiosa crasi tra questi, diciamo. Invece che assumersi, come posso dire, le dure responsabilità, adulte dure responsabilità del potere di tutti, perché poi era questa la commessa democratica, no? E si è passata a una sorta di rivendicazione di innocenza. Io non c'entro, io me ne lavo le mani. Oppure, se faccio questa cosa è perché con gli altri, il tal giorno, che ne so, il 7 ottobre, il 22 febbraio, l'11 settembre, quello che vuoi, hanno fatto una cosa talmente cattiva che questo dammi tutti quanti i diritti e nessuno può venire a chiedermi conto della mia responsabilità, capito? Invece di stare nella storia, che vuol dire a volte avere a che fare con la melma, per non dire altro, la persona che è vittima è pulita, è innocente, e quella che dice di essere tale aspira a questo. Il problema è che gli si crede, ecco, questo è il punto.
Infatti una delle caratteristiche principali del paradigma della vittima è poi che c'è una messa in secondo piano poi di coloro che nella realtà subiscono i torti per questa figura che diventa una figura vettore anche di una specie di potere o di potenza ribaltata, come descrivi tu. Dal momento in cui la parola è insindacabile, dal momento in cui non si può dire nulla, sia che si parli di biografie private, sia che si parli di grandi figure storiche, in pratica è possibile dire qualsiasi cosa, avendo un vero e proprio ribaltamento dall'impotenza a una specie di rivendicazione di un nuovo potere.
E poi si crea anche una gerarchia del torto per la quale qualunque altra azione lecita, se quello che hai subito risulta poi un po' più grave agli occhi del cordoglio generale, insomma.
Beh, infatti è una cosa che tu affronti nel tuo libro.
La gerarchia del torto è farlocco, cosa vuol dire? Che cos'è la gerarchia del torto? Un torto è un torto. Non è che... Il problema è che la vittima, tu hai usato la parola metafisica, io uso la parola universale nello stesso tempo. La vittima presuppone un'etica universale, capisci? Il che non è possibile, perché le etiche sono plurali, nel tempo e nello spazio. E questo è tragico. Ce lo insegnò a noi altri occidentali la tragedia greca, credo che anche una lettura attenta della tradizione biblico-cristiana ci porterebbe a conclusioni simili. Le etiche sono più d'una, le cose giuste o sbagliate da fare sono più d'una, invece la vittima è riduce tutta una, è un monoteismo della sventura, capito? È una cosa piuttosto tetra.
Eh sì, e infatti uno degli esempi storici che tu riporti nel libro e che un po' ci porta anche a quello che dicevi tu, Marti, cioè di questa specie di scontro, è quella della concorrenza, dell'essere la vittima per eccellenza. Non è un caso che si discute, perlomeno negli ultimi 60 anni, di quello che è stato il paradigma riguardo al vittimario per eccellenza della Shoah, e cioè il fatto che venga utilizzato come anche una modalità per imporre un certo tipo di pensiero politico, ma non è una caratteristica solamente di quello che è accaduto durante l'Olocausto, ma dal momento che in Occidente la figura della vittima si è affermata in questa maniera, l'unica possibilità di considerare come giusto e vero, di affermare la propria verità, è quello di essere considerati la vittima assoluta. Ed è lì appunto a cascata tutta una serie di concorrenze per raggiungere i primati del avere subito il torto peggiore, diciamo, a livello storico.
Certo, è una cosa che è successa molto negli anni 90. Negli anni 90, col crollo del muro di Berlino e il sogno, peraltro già infranto, della globalizzazione, no? Si era creata una sorta di idea di comunità mondiale che condivideva commercio e mitezza. E poi se c'era qualche delinquente, che fosse uno Stato, che fosse un singolo, si mandava una coalizione a rimetterlo al posto suo. E da questo punto di vista allora la posizione della vittima è diventata molto desiderabile e tutta una serie di persone hanno detto ma anche il mio gruppo ha subito questo, ma noi ci deportano da 500, ma noi altri abbiamo subito l'invasione, capisci? Ci sono successe cose anche molto 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 spiacevoli nelle istituzioni che si erano in qualche modo prese in carico il compito della memoria, tipo l'Holocaust Museum di Washington. Adesso è brutto parlarne, sai, è una cosa anche molto spiacevole, perché poi si tratta di cose accadute realmente, quindi non. Però vedere qualcuno che davanti all'Olocausto dice e allora il genocidio degli indios in Sud America, siamo a un basso livello, ecco, e soprattutto spostiamo la responsabilità su qualcosa che è accaduto prima, mentre l'unica responsabilità che noi abbiamo adesso è nei confronti di quello che possiamo fare da qui in poi. C'è poco da fare, ciò che è accaduto te lo tieni, ciò che hai fatto, ciò che hanno fatto i tuoi padri, le tue madri, eccetera eccetera.
Cioè ci richiami a una responsabilità sul presente piuttosto che una museificazione della memoria, che è quello su cui peraltro si basa proprio la tua critica alla vittima, partendo da questa concezione della memoria per cui non si sa neanche chi sono i legittimi ereditieri, ecco. Riguardo a questo vorrei tornare un attimo su diciamo così la base anche di studi antropologici da cui viene il paradigma vittimario. Mi viene in mente un autore che tu peraltro non potevi che citare, cioè René Girard, sulla questione che lui dice essere praticamente a fondamento anche dell'etica occidentale, e cioè che la pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra dell'angolo, e cioè che quello che un tempo era la vittima, no? La persona che non veniva considerata e che viene, come per esempio nel caso del Cristo, anche uccisa, poi diviene la base su cui in realtà il paradigma vittimario si alimenta e su cui le nuove persecuzioni vengono portate avanti, sul fatto che la vittima comunque eredita quell'autorevolezza per cui può non solamente essere la legittima ereditaria di quello che del torto precedente, ma in qualche modo è l'unica che è abilitata all'azione, seppur nell'impotenza, alla parola, al discorso, perché si basa molto su quello che dicevamo prima, e cioè di un certo sentimentalismo che è inopinabile, che si presenta come soggettivo ma allo stesso tempo come assoluto.
Sì, Girard mi sembra che un pochino si incarti, la sua produzione è molto lunga, l'intuizione è bella, iniziale, lui dice, non è il solo, tutte le società si istituiscono sul sacrificio fondamentalmente, scaricano quella che altrimenti sarebbe un'aggressività che distruggerebbe i gruppi su un cosiddetto capo espiatorio, il quale è innocente per definizione, cioè non è uno diverso da noi, proprio perché dobbiamo ammazzare uno di noi che vuole solo quello che vogliamo anche tutti noi, in questo modo cementiamo, no? Scarichiamo il nostro, la nostra distruttività su un singolo, meglio un singolo che... E poi la rottura evangelica è che viene Dio fondamentalmente e si fa uomo e dice: no, guarda, io in totale innocenza mi espongo a questa cosa e vi, come posso dire, porto alla luce quanto i vostri miti che dicono che la vittima è colpevole siano fallaci. E fin qui è un ragionamento neocristiano, eccetera. Quello su cui non mi trovo molto d'accordo è nel vedere Gesù Cristo, che tu lo voglia considerare o no figlio di Dio, una vittima. Secondo me sta proprio dentro al paradigma dell'eroe. Cioè, qualcuno che viene, si prende le sue responsabilità, accetta i suoi rischi, ha un progetto, ha una credenza, è disposto a morire per quello, ci muore. Poi cosa è successo dopo io non lo so, ma in ogni caso non c'entra molto con la vittima. Gesù Cristo ha scelto, almeno questo è quello che dicono le testimonianze che abbiamo, ha scelto di fare quella alla fine, la vittima non lo sceglie.
Beh, come dice René Girard, Cristo rappresenta la vittima per eccellenza, la vittima una volta per tutte, quindi considerandolo in quel caso l'autore figlio di Dio, dovrebbe interrompere quel ciclo della violenza del paradigma vittimario degli altri tipi di rituali sacri. Ma andando avanti, ti volevo appunto chiedere un po' di parlarci invece di quello che tu in coda racconti nel tuo ultimo libro, e cioè di farci una minima carrellata di considerazioni intorno al paradigma vittimario come in qualche modo diametralmente opposto alle figure della rivoluzione che si sono date nel Novecento e che raccontano molto il nostro tempo come un tempo in realtà in cui è impossibile scalfire lo stato di cose presenti attraverso quest'ottica di sguardo sull'umanità.
Beh, intanto chi è impossibilitato a scalfire lo stato di cose presenti è un po' vittima, beh, sicuramente non è la posizione di colui che può agire. Questo genera molte frustrazioni, molte identificazioni, a volte anche di tipo surrettizio. Una volta ho sentito un dibattito di una signora che diceva, una conferenziera: sa, io ho una grande passione per la sofferenza degli ebrei, ma adesso la sofferenza è loro, non tua, a te cosa ti è successo? Il punto è questo, secondo me, il punto è la requisizione della possibilità di agire, per cui la gente non crede più alla politica attiva, non, e soprattutto non crede più a quello che era stata, se vuoi, anche l'ideologia, non la realtà necessariamente, della modernità. Cioè, al posto di un mondo già dato in cui noi dobbiamo trovare il nostro, la nostra nicchia, pensa alla Divina Commedia di Dante, no? Ognuno sta al suo posto, sia all'inferno che in purgatorio che in paradiso, secondo di quello che è stato in vita. Il mondo sarebbe ordinato, la natura sarebbe giusta e la giustizia ci sarebbe. Poi certo, se è peccato, gli uomini sbagliano. Ma la modernità è il contrario, dice: il mondo non è fatto per noi, ce lo dobbiamo costruire da soli. Ce lo dobbiamo costruire da soli, con regole sempre imperfette, spesso anche con la violenza. È quello che Kant chiamava diventare adulti. Ecco, io credo che su questo proprio siamo di fronte a un tracollo di questo paradigma. Che poi la modernità non fosse solo questo, ma fosse anche tante altre cose, l'affermarsi del capitalismo, dell'imperialismo europeo, noi sono dei gesti che dovrebbe discutere a lungo, però questa, almeno questa ideologia emancipativa ce l'aveva. Nel momento in cui tu senti che non è vero, che nessuno ti emancipa, che ben che ti vada hai un po' di benessere, bene che ti vada hai un po' di benessere, quella parte fondamentale, io credo, dell'essere umano, per come è fatto, si sente mutilata, e quindi sì, l'identificazione con la vittima è... non è giusta, ma è comprensibile.
Ecco, ci racconti un grande paradosso di questo tempo. Noi ti ringraziamo per questa intervista radiofonica. Buona serata.
Grazie a te, buona serata.
Beh, una figura complessa quella del paradigma vittimario. Siamo andati un po' sul teorico senza in realtà scendere all'interno delle varie figure che lui forse in maniera un po' più, diciamo così, circoscritta riporta nel libro, che secondo me sono appunto molto, molto interessanti. Perché è una cosa che riguarda la vita di tutti i giorni. È veramente inappellabile la parola di chi si sente vittima, poi al di là dei torti reali subiti, diventa quasi un vettore diciamo così, inespugnabile, non si può dire nulla, non c'è una verità possibile accomunante in base al proprio sentire. Se uno si sente oltraggiato, e molte volte questa cosa finisce anche nella politica internazionale in una maniera che in qualche modo inattaccabile, effettivamente per esempio il paradigma vittimario di Israele è difficile da attaccare dopo la Shoah, infatti loro rivendicano il primato di questa sofferenza all'interno di peraltro uno scontro di discorso che gli dà seguito, perché poi alla fine la contesa riguardo alla verità è su chi ha ricevuto maggiori atrocità, ed è veramente una cosa un gioco perverso da cui si dovrebbe uscire.
Soprattutto la possibilità di diventare una vittima diventa poi un'opportunità di riscatto personale e di affermazione sostanziale nel quotidiano, sia appunto su questioni estremamente ampie come può essere la vicenda israeliana, ma poi in realtà è una faccenda che si dà nel quotidiano di ciascuno di noi, nelle relazioni personali, su vari livelli di reciprocità e di quotidianità che si vive. Essere vittima ormai è un'opportunità fatta e finita per poter affrontare un presente che è sicuramente molto molto complesso, e quella è una via di fuga, una condizione che ti dà la verità assoluta e ti dà la possibilità poi di agire sugli altri, ti dà anche poi la possibilità di vendetta senza che ci possa essere una messa in discussione di alcun tipo.
Né un piano di responsabilità politica, e questo sia a partire dal biografico fino ad arrivare agli esempi appunto più ampi, ed è triste a vedere che poi alla fine per rivendicare delle giuste verità intorno a quello che accade nel mondo, come quello che accade all'interno dei territori per esempio di Gaza e della Cisgiordania, si debba fare appello alle maggiori atrocità che si subiscono, non perché il numero di decine di migliaia di morti negli ultimi anno e mezzo sia qualcosa che possa essere ignorato, ma perché è l'unica cosa su cui si basa l'intellegibilità di quell'episodio lì, e magari non invece la reale forza e dignità e di resistenza, per esempio in quel caso di un intero popolo, viene legittimato solamente come corpo sofferente.
Sì, infatti gli occhi su Gaza, che tra l'altro poi sono stati un trend di intelligenza artificiale su tutti i social network, hanno iniziato ad esserci quando per le persone era diventata intollerabile la quantità di immagini di bambini morti, straziati e delle peggiori atrocità commesse, mentre invece quando è avvenuto il 7 ottobre l'Occidente guardava con sdegno assoluto un atto di ribellione, un atto di resistenza, e c'è sempre bisogno dell'atroce, del dolore, di qualcosa di più brutto.
Esatto, come poi una volta che è instaurato il paradigma della vittima, giustificare quando la vittima invece decide a sua volta di utilizzare la violenza? Questo è uno dei grandi misteri di questo discorso della pietà.